5 pezzi facili. Una buona giornata a tutti da Barbara Sorrentini, benvenuti in questo nuovo spazio che vi terrà compagnia fino alle 11.30 per tutto agosto, compreso il primo settembre in realtà, il primo sabato di settembre, e il fatto che si chiami 5 pezzi facili non è casuale perché le puntate sono 5. Ma sono anche 5 le chiacchiere intorno a immagini e parole, parleremo quindi sì di libri, di cinema, di serie TV. E anche i brani musicali avranno a che vedere con quello di cui parleremo. Non c'è una pagina Facebook dedicata, ma per i social vi invito ad andare a seguire la pagina Facebook Chassis Radio Popolare o Twitter Chassis Radio Pop, e poi il sito di Radio Popolare 5 pezzi facili, troverete i podcast. La sigla che ci farà compagnia per queste 5 puntate è Girl, You'll Be a Woman Soon, tratta da Pulp Fiction in una versione strumentale di Urg Overkill. E il titolo prende spunto dal film di Bob Rafelson, film del 1970 con Jack Nicholson. Jack Nicholson che era un uomo ribelle che si allontanava dalla famiglia alla ricerca di qualcosa. Erano altri anni decisamente, il film è del 70 e gli anni insomma raccontati sono quelli post 68. Mitiche le scene in cui lui sul camion suonava al pianoforte pezzi diversi, pezzi che più o meno facevano così. Un giovanissimo Jack Nicholson che avevamo visto di recente anche in Easy Rider sulla sua Harley Davidson. Robert Eroica Dupea, con questo strano nome, era un ex pianista che appunto aveva deciso di abbandonare una carriera musicale quasi certa, gli agi della sua famiglia borghese, per vivere un po' da dropout ai margini della società. Lavora senza fatica in una piattaforma petrolifera, nel senso che non aveva tanta voglia di lavorare, coltiva una serie di amicizie, divide un appartamento con la giovane Rayette, che era una altrettanto giovanissima Karen Black, cameriera un po' svampita. Beh, è uno di quei film che rivisti oggi fa un certo effetto, un po' come tutti i film del 68 e di quegli anni, perché per alcuni aspetti sono assolutamente attuali, per altri aspetti sono decisamente datati, ma di quel datato che fa un po' di malinconia e di nostalgia. Cioè un datato che non c'è più, lo spirito del protagonista di 5 pezzi facili sicuramente è diverso dallo spirito di un suo coetaneo, però non è detto che parta dallo stesso stato d'animo. Jack Nicholson era stato candidato all'Oscar per questo film, per 5 pezzi facili, e anche Karen Black era stata candidata all'Oscar, così come il film e la sceneggiatura. E però questo poi è stato anche il film che ha lanciato Jack Nicholson con più convinzione, attraverso appunto la mano di Bob Rafelson, che faceva un po' parte di quella sorta di nouvelle vague, anche se chiamarla così a Hollywood, insomma negli Stati Uniti non ha proprio lo stesso senso che aveva in Europa, però sì, di fatto erano un gruppo di giovani registi che tentavano di cambiare attraverso il cinema il modo di vedere e di leggere la società, ma anche non solo da un punto di vista sociale ma anche molto politico, quello che accadeva in quegli anni. Da Mozart, piano concert numero 9, K271, appunto da 5 pezzi facili, uno dei pezzi che Jack Nicholson suona nel film. Tra poco passeremo a delle voci, ma prima ascoltiamo un brano, perché come vi dicevo anche i brani fanno la loro parte. E cominciamo da qui, andiamo nel 1983 con un brano che riconoscerete subito e che vi riporterà al passato, firmato da Michael Sembello. Beh, insomma, se vi dico così, sapete subito, capirete subito di cosa stiamo parlando. Candidato all'Oscar nell'84 ma non vinse, in compenso il premio Oscar lo vinse un'altra canzone della bellissima colonna sonora di Flashdance, che era What a Feeling di Giorgio Moroder, cantata da Irene Cara, che la cantava anche dal vivo nel film. Tra l'altro quasi tutte le canzoni sono state nominate agli Oscar, ovviamente non potevano vincere tutto perché la miglior canzone è una. Il film era andato benissimo al botteghino, aveva incassato una roba tipo 90 milioni di dollari solo negli Stati Uniti, per poi non parlare, ma anche in Italia era andata benissimo, forse è stato uno dei maggiori successi della stagione 83-84. Un film però che non si poteva dire che piaceva, perché la critica, non si poteva dire nel senso che se si voleva darsi un tono era meglio non dirlo, ovviamente. Ha avuto critiche pazzesche, a partire da quella del decano Roger Ebert, che lo aveva messo nella lista dei film peggiori della storia. Poi la guida dei film di Halliwell gli aveva dato una sola stella su 4. Il New Yorker lo aveva criticato come una serie di videoclip rock. Hook, il The Guardian lo liquidò come un successo ridicolo, insomma è stato veramente vilipeso. E poi anche in Italia Morando Morandini per esempio gli aveva dato 2 stelle, insomma non aveva avuto un grande successo, eppure cioè un grande successo di critica, perché poi al botteghino, come dicevamo, è andato più che bene. In realtà poi anche questo film naturalmente è stata rivalutata la colonna sonora, insomma un film molto rappresentativo degli anni 80. Una cosa interessante, e però allora viene anche un po' da chiedersi chissà cosa sarebbe stato, la regia era di Adrian Lin, ma non è stato il primo regista a cui era stato proposto di fare questo film, perché era stato proposto a David Cronenberg, sì, quello di Inseparabili e naturalmente di molti altri film, Crash, Spider, insomma lo stile, cioè vedermelo su Flashdance mi fa un certo effetto, ma ancora più strano sarebbe stato se la regia l'avesse accettata Brian De Palma, che però per fortuna stava girando Scarface, anche se la curiosità di vederlo in mano a 2 registi così è tanta. Poi naturalmente ricordiamo l'omaggio che Nanni Moretti aveva fatto a Jennifer Beals in Caro Diario, nella scena in cui la vede ballare e inizia a ballare anche lui, insomma non si può dire che è un film che non ha avuto successo. Quindi siamo passati dagli anni 70 agli anni 80 e adesso arriviamo ai giorni nostri. Ci arriviamo con Raindrops tratta da Butch Cassidy, però naturalmente qui non si parla di giorni nostri, però ci facciamo accompagnare dalla Manhattan Jazz Orchestra che ne ha fatto una versione strumentale. Radio Popolare, 5 pezzi facili, questo è il nome di questa trasmissione che vi farà compagnia per tutto agosto fino a sabato 1 settembre, ogni sabato appunto dalle 10.40 alle 11.30 con Barbara Sorrentini, 5 chiacchiere intorno a immagini e parole, perché intanto siamo arrivati alla terza chiacchiera, la prima era il film, appunto il riferimento a un film degli anni 70, poi ne avremo altri del 68, insomma in ogni puntata parleremo di un film di quell'epoca lì, dal 1968 in avanti per un po', per una decina d'anni. La seconda chiacchiera era intorno agli anni 80 per Maniac e quindi Flashdance, siamo arrivati alla terza chiacchiera. La terza chiacchiera è un'intervista, parliamo di un'intervista a un attore che è anche regista e autore, si chiama Filippo Timi, è uscito in questi pochi mesi fa il suo film Favola è tratto da uno spettacolo teatrale che lo stesso Timi ha scritto e diretto e portato in scena al Teatro Franco Parenti qualche anno fa. Lo ha tradotto in film, lo ha portato in film, un film che è ispirato agli anni 50, ai film di Douglas Sirk, quello stile lì, dove i generi sessuali sono totalmente confusi e quindi quello diventa un po' il tema anche del proibizionismo dell'epoca, mi si passi il termine. Film che forse si ritrova in qualche arena estiva di qualche città, di qualche luogo di vacanza o comunque lo si può incontrare, insomma ormai le tecniche per trovare i film sono tante, non ve le suggerisco perché tanto le conoscete. Filippo Timi, bentornato a Radio Popolare.
Ciao. Ciao.
Protagonista di Favola con la regia di Sebastiano Mauri. Favola è un film molto bello che però arriva da uno spettacolo teatrale. Partiamo da lì.
Sì, allora è nato come appunto una pièce di teatro. Io all'epoca, prima di scriverla, avevo appena finito di girare il film di Bellocchio, dove interpretavo Mussolini,
certo,
e il figlio. E lì, un po' quasi per contraccolpo, mi sono detto: e ora che personaggio posso interpretare? Appunto a teatro, perché mi piace sempre un po' alternare cinema e teatro. E lì mi è venuta in mente appunto una donna, una casalinga degli anni 50, la cosa più lontana da Mussolini. E quindi ecco da dove è nata questa idea. Poi devo ammettere, l'ho scritto anche un po' dedicandolo a Lucia, perché erano tanti anni che lavoravamo insieme a teatro e non avevo ancora trovato un testo davvero che potesse tirar fuori tutto quel ventaglio, secondo me, che ha attoriale, che ha lei. E quindi sono nati questi due personaggi, queste due amiche che affronteranno quello che affronteranno.
Esatto. Tra l'altro, appunto, con Lucia Mascino si crea veramente una chimica interpretativa,
sì,
fortissima. Ed è molto,
sì,
bello questo, per cui evidentemente anche il fatto che sia stato scritto pensando anche a lei
sì,
aiuta.
Pensando e dedicandolo anche a lei, che è anche un'altra, secondo me, è un qualcosina in più. Capito?
Certo,
quindi
certo.
Ci tengo.
Dunque, l'ambientazione Stati Uniti anni 50, ovviamente non si riesce a non pensare ai film di Douglas Sirk ultimamente, poi
no,
stiamo parlando anche ovviamente di Lontano dal Paradiso, che aveva,
certo,
tutto questo intreccio, c'era la scoperta dell'omosessualità, insomma, comunque molto complesso.
I vari tabù,
esatto,
no? Appunto i ruoli, che la femmina era relegatissima in casa e non poteva avere altro spazio se non quello, insomma, e quindi sì, l'ambientazione è proprio quella, para, anzi un pochino esasperata,
certo,
proprio perché, senza svelare troppo, questa casa sì è reale ma è anche un po' un sogno, no? È una casa quasi psicologica anche.
E come l'avete ricostruita anche tutto l'aspetto scenografico, che ovviamente chiama molto all'occhio, i costumi, le parrucche, che poi vabbè, la parte in cui ci si immerge.
Sì, esatto. Guarda, allora, Sebastiano è stato bravo a scegliere dei collaboratori straordinari per le scenografie, cioè Dimitri Capuani, che è bravissimo, ha fatto Gangs of New York, Il racconto dei racconti. Per la parrucca e il trucco abbiamo avuto Silvia e Signoretti, che sono due premi Oscar, hanno fatto Moulin Rouge, Apocalipto, insomma, per le luci Renato Berta. Cioè, è vero che avere un'equipe che ti aiuta, un'equipe di un livello altissimo, che ti aiuta a concretizzare la tua favola, è proprio una favola.
È proprio una favola, sì. Il tema, naturalmente, a parte che inserisce anche dei momenti di genere, perché viene in mente anche Hitchcock ogni tanto, no? Ma anche
sì,
sui primi,
vero,
piani di,
vero,
Lucia Mascino,
sì,
a volte con,
sì,
che ricorda un po' le attrici, quelle più famose di
Kim
Hitchcock.
Novak,
esatto.
Kim Novak, sì, sì, ma c'è proprio
anche
un
Greschelli
abito,
ogni,
ecco,
tanto.
Sì, è vero. Gli abiti sono di Fabio Zambernardi. Io, guarda, ci tengo a dirgli i nomi perché sono delle persone che hanno fatto un lavoro straordinario, capito? Quindi è sempre bello un po' festeggiarli.
Ecco, appunto, il lavoro su di voi, tra di voi, insomma, il lavoro d'attore, sì, ovviamente è importantissimo in questo film, perché anche è molto teatrale, soprattutto è molto d'attore.
Sì.
Ecco, come vi siete mossi? Cioè, vi siete anche un po' autodiretti? Come avete lavorato?
No, guarda, allora, anzi, il lavoro più importante è stato quello un pochino di discostarci da teatro. Nel senso che il lavoro attoriale in teatro è basato sulla performance e quindi sulla risposta del pubblico. Sei tu, attore, che devi esprimere tutto quello che Al cinema invece ci sono altri reparti che già esprimono, cioè l'ambientazione, l'illuminazione, la musica e soprattutto il primo piano. Quando fai un film devi fare un lavoro di sottrazione, però paradossalmente sottraendo arricchisci il personaggio, cioè i pensieri si moltiplicano, le contraddizioni si moltiplicano e le emozioni si moltiplicano nelle sfumature, perché tu devi solo cercare di provarle, perché poi c'è la macchina da presa che coglie tutto.
Invece a proposito dei tabù di cui parlavamo prima dell'American 50, sì. Ovviamente si parla dell'American 50, però guarda un po', si ricorda anche che oggi molte cose sono cambiate, ma molte altre no. C'è anche un po' un voler dire quello?
Ma guarda, allora, il film è stato scritto 2 anni fa, io l'ho portato in teatro ancor prima, quindi è nato proprio fuori da un'idea contestualizzabile, però hai perfettamente ragione, nel senso che tutto il discorso di emancipazione, soprattutto femminile, sì che abbiamo fatto dei passi avanti, nel senso che non per forza adesso una donna è relegata in casa, costretta a fare le faccende con un bustino che le sposta gli organi interni e tacchi alti, capito? Però è vero che ancora l'uguaglianza è lontanissima, per non parlare dell'altro tema del, tra virgolette, il diverso. È chiaro che il film è un inno a tutte le sfumature possibili, insomma, che uno è, e non alla classificazione tra sei A o B, bianco e nero, no? Quindi i temi sono tuttora ancora veri, ahimè, però è un percorso. Noi attraverso il film stiamo cercando di portarlo avanti anche.
Grazie Filippo Timi, Favola, e alla prossima, al prossimo
grazie
lavoro
a te.
Tuo. Ciao, a presto.
Grazie a te, ciao. Andate al cinema, ciao.
Dentro il peggiore motel di questa carrettera, di questa vita balera.
E con Filippo Timi e Loredana Bertè restiamo ai giorni nostri, o meglio, restiamo ai giorni nostri con un film che è uscito qualche mese fa, tratto da un libro del 2007, che in Italia è stato pubblicato dal 2008, quindi siamo arrivati alla quarta chiacchiera di cinque pezzi facili, ossia le cinque chiacchiere intorno a immagini e parole. Allora, partiamo dall'inizio. L'autore del libro è André Achiman. Il libro si chiama Chiamami col tuo nome, è stato pubblicato da Guanda nel 2008 e oggi, appunto qualche mese fa, è uscito il film di Luca Guadagnino con lo stesso titolo, Chiamami col tuo nome. Dalla quarta di copertina, per introdurvi giusto nella trama, prima di leggervi l'incipit di questo libro, vi ricordo che 20 anni fa, un'estate in Riviera, una di quelle estate che segnano la vita per sempre, Elio ha 17 anni e per lui sono appena iniziate le vacanze nella splendida villa di famiglia nel Ponente Ligure. Figlio di un brillante professore universitario, musicista sensibile, decisamente colto per la sua età. Elio aspetta come ogni anno l'ospite dell'estate, l'ennesima scocciatura, cioè uno studente in arrivo da New York per lavorare alla sua tesi di post-dottorato. Olivier, l'ospite appunto, è un giovane americano che subito conquista tutti con la sua bellezza e i modi disinvolti quasi sfacciati, e anche Elio ne è irretito. Mi fermo qua perché chi ha visto il film conosce la storia, chi ha letto il libro conosce la storia, e sempre con l'aiuto di uno dei cinque pezzi facili tratti dal film di Bob Raffelson vi accompagno all'inizio di questo libro per recuperare il film e recuperare il libro naturalmente. Dopo, la parola, la voce, il modo. Non avevo mai sentito nessuno salutare così. Il suo dopo suonava duro, secco e sbrigativo, pronunciato con la velata indifferenza di chi non si preoccupa più di tanto se ti rivedrà o risentirà. È la prima cosa che mi ricordo di lui. Lo sento ancora oggi. Dopo. Chiudo gli occhi, dico quella parola, e mi ritrovo in Italia tanti anni fa. Cammino lungo il viale alberato, lo guardo scendere dal taxi, camicia celeste svolazzante, aperta sul davanti, occhiali da sole, cappello di paglia, pelle ovunque. All'improvviso mi stringe la mano, mi passa lo zaino, scarica la valigia dal bagagliaio e mi chiede se mio padre è in casa. Chissà, forse è iniziato tutto in quel preciso istante, la camicia, le maniche rimboccate, i talloni arrotondati che entravano e uscivano dalle spadriglie sconsunte, ansiosi di assaggiare la ghiaia calda del vialetto che portava a casa nostra, chiedendosi a ogni passo, dov'è la spiaggia? L'ospite dell'estate, l'ennesima scocciatura, poi, quasi senza pensarci, già di spalle al taxi, agita la mano libera e con noncuranza snocciola un dopo. A un altro passeggero con cui è probabile abbia diviso la corsa dalla stazione. Niente nomi, niente battute per addolcire il momento del congedo, niente di niente. È un saluto ridotto a un'unica parola, il suo, rapido, sfacciato e repentino. Scegli tu, per lui è lo stesso. Ma guarda un po', penso, ecco come ci saluterà quando verrà il momento, con un brusco e frettoloso dopo. Nel frattempo ce lo saremmo dovuti sorbire per 6 lunghe settimane. Ero in totale soggezione, il classico tipo inavvicinabile. Col tempo però avrebbe cominciato a piacermi, dal mento arrotondato ai talloni arrotondati. Poi, nel giro di pochi giorni, avrei imparato a odiarlo. Proprio lui, la cui fotografia sul modulo di richiesta, mesi prima, mi era balzata agli occhi con la promessa di istantanee affinità. E questo è l'inizio del libro Chiamami col tuo nome di André Achiman, edito da Guanda, il film di Luca Guadagnino, che è uscito non molti mesi fa, quindi un altro film che si ritrova nelle arene estive, ma che si ritrova un po' dappertutto, con due attori che hanno in mano buona parte di questa relazione che viene raccontata e ambientata in un luogo imprecisato dell'Italia, o meglio è stato girato comunque nella zona di Crema, quindi il luogo in realtà si sa qual è. Anni 80, pieni anni 80, nei vestiti, nelle scarpe, scarpe, negli zainetti, ma anche nel modo, negli approcci. Insomma, la bellezza del film di Guadagnino sta anche proprio in quello, nel ricreare con due ragazzi di 20-25 anni un tipo di rapporto e di modo e di atteggiamento tipicamente degli anni 80. Avete capito o no? Andate a vedere il film e soprattutto leggetevi il libro. Abituato a seguire Chassis, la trasmissione di cinema di Radio Popolare che va in onda la domenica alle 10:40, insomma questa canzone è andata in onda parecchie volte, Mystery of Love di Sufjan Stevens, che fa parte della colonna sonora di Chiamami col tuo nome. È stata anche canzone dei titoli di coda della trasmissione. Arriviamo alla quinta chiacchiera. La quinta chiacchiera sono cinque puntate, cinque romanzi. I Men Rose di Edward Santobin, cinque romanzi che si intitolano Non importa, Cattive notizie, Speranza, Latte materno e Lieto fine. Sono tutti editi da Neri Pozza, tutti e cinque insieme, e da questi romanzi è stata tratta una serie TV che si chiama Patrick Melrose, il nome del protagonista. Il protagonista è Benedict Cumberbatch, insomma un grande attore, lo avete visto nella serie TV di Sherlock Holmes, ma anche in Enigma e molti altri film. Qui è lui che dà volto e corpo a questo personaggio, personaggio intrappolato nell'eroina, che ha avuto un'infanzia molto molto difficile, e queste cinque puntate, questi cinque romanzi indagano proprio nel suo passato, in differenti anni. Ogni romanzo, ogni puntata è un anno del suo passato, a partire dall'infanzia appunto dolorosissima. Anche qui vi leggo qualche riga dell'inizio di questo libro, ma poi vi faccio ascoltare l'intervista a Nichols, che è lo sceneggiatore di questo film. Qualcuno forse ricorda One Day, un suo libro e un suo film molto belli di qualche anno fa, e qui si è immerso nella scrittura di questa sceneggiatura per la TV che è su Sky. Nature has cunning ways of finding our weakest. Alle 7:30 del mattino, con la biancheria stirata la sera prima, Yvette scendeva per il vialetto, diretta verso casa. I sandali battevano leggeri mentre arricciava gli alluci perché non le si sfilassero, e la cinghia rotta la costringeva a barcollare sul selciato pieno di solchi. Al di sopra del muro e all'ombra dei cipressi che costeggiavano il viale, vide il dottore che trafficava in giardino. In vestaglie azzurre, con gli occhi scuri inforcati, anche se era ancora troppo presto perché il sole di settembre si fosse affacciato da dietro la montagna di roccia calcarea, il dottore dirigeva un getto forte d'acqua dal tubo di gomma che stringeva nella sinistra verso la colonna di formiche che avanzava operosa sul ghiaietto ai suoi piedi. Seguiva una tecnica ormai consolidata, lasciava che le sopravvissute si abbarbicassero ai sassolini bagnati e recuperassero per un attimo la loro dignità prima di sommergerle sotto un nuovo torrente d'acqua. Con la mano libera si tolse il sigaro dalla bocca, lasciando che il fumo coprisse il riccio di castani e grigi che gli ricadevano sulle ossa sporgenti della fronte. Quindi, passando il pollice sopra il tubo, concentrò il getto d'acqua su una sola formica, deciso a ucciderla a ogni costo. Imen Rose, questa è l'edizione integrale di Edward Santubin, edita da Neri Pozza. Come vi dicevo, a luglio è partita la serie TV Patrick Melrose su Sky e noi abbiamo incontrato lo sceneggiatore di questa serie TV. Allora, la prima domanda è proprio sull'adattamento dei romanzi di Santubin. Qual è stata la sfida di trasformarli in 5 piccoli film e anche le difficoltà di tradurre la sua scrittura in cinema, in sceneggiatura per cinema?
The first challenge is if you hold the book in your hand, it's 900 pages, all 5 of the short novels. So it's a lot to do in 5 hours. You know, it's you have to make big decisions about what you're going to lose. The second big challenge is that novels are wonderful about our internal lives, you know, about how we think and feel. When you write a screenplay, you're never allowed to write he thinks, she feels. You have to have people say things, you have to have people do things. And it's always very hard with a novel that's very internal, that's about a character's internal journey, to find a way to physicalize that and to make it, put it into 3 dimensions. And that's that was the biggest challenge with this. It's made even harder because this is an upper class world where no one says what they feel. You know, everyone lies, everyone is insincere, everyone no one is prepared to say what has happened to them or what their true feelings are. So you have to find a way of smuggling the real life emotions into this very formal etiquette driven world.
La prima sfida è che se hai il tuo libro tra le mani puoi sentire che è bello pesante, sono 900 pagine, quindi tradurre 900 pagine di 5 romanzi brevi in 5 ore di show televisivo, richiede molto lavoro, richiede molte decisioni, anche molte decisioni su cosa tagliare, su cosa perdere. La seconda grande sfida è che nei romanzi si dà molta attenzione alla vita interna dei personaggi, a ciò che uno pensa, che sente, mentre nella sceneggiatura non si può dire io penso, questo personaggio pensa, bisogna tradurre in atti reali, in azioni, questo mondo interiore, quindi trasformare il pensiero nelle 3 dimensioni. E in questo caso è ancora più duro perché si parla della alta società qua, no? Dove nessuno dice la verità, dove ci sono molte bugie, molte affettazioni, nessuno racconta ciò che prova veramente. E quindi bisogna anche trovare un modo di cercare di carpire queste emozioni che sono mascherate da questa etichetta formale.
Il protagonista, Patrick Melrose, che poi è interpretato benissimo da Benedict Cumberbatch, ha una sorta di delirio che va tra passato e presente, in cui ricorda gli episodi traumatici del suo passato. Ecco, anche questa parte è molto intrigante e affascinante e si vede che il lavoro non è solo letterario. Ecco, questa parte come l'avete affrontata?
In one episode, the only way to do it was to use voiceover. You know, the episode where he's a drug addict. Being in that state is so internal, it's so personal, it's so subjective that there was no way of expressing how he really feels without this use of a voiceover track. But we never ever used that again. And I think what we wanted to create was a world in which the past and the present were entirely interconnected, and to constantly go back to the past, to this terrible childhood crime, and remind the audience and remind the character of past events. You know, the book is about someone recovering from a crime. You know, it's about the aftermath of a crime, and we wanted the connection between the child and the adult to be always there. So there were various symbols in the past, pieces of music, piano themes, the lizard on the wall, little verbal echoes that we wanted to interlace. Technically, it was a very hard screenplay to write because you have to think visually. You have to think in terms of symbols and echoes, and you know, someone sitting on the edge of the bed in 1992 reminding you of someone sitting on the edge of a bed in 1967. All of that stuff is very technically precise, and that was the great challenge of the screenwriting.
In un episodio, ad esempio, abbiamo usato il voiceover quando si vede che lui è un dipendente, un tossicodipendente, perché questo stato è così interno, personale, soggettivo, che non c'era altro modo se non esprimerlo con un voiceover. Però non l'abbiamo più fatto in nessun altro episodio. Abbiamo sempre cercato di rappresentare un mondo dove passato e presente convivono, sono interconnessi, e per tornare sempre indietro a ricordarsi l'esperienza che ha avuto lui da bambino, e in modo che il passato fosse sempre presente. E il libro, ricordiamoci, è la storia di qualcuno che si sta riprendendo da un crimine, e volevamo sempre mantenere questa sorta di dicotomia bambino-adulto attraverso simboli, ad esempio la musica, un pianoforte, un eco, che sono sempre intrecciati nella storia. Quindi la difficoltà è stata pensare in maniera visiva, con dei simboli, con degli eco, con della musica. Ad esempio è una persona, cioè l'immagine della persona che siede sul bordo di un letto nel 92, che ricorda la stessa immagine, la stessa cosa che era venuta nel 67. Quindi diciamo la sfida è stata proprio questa, a pensare in maniera visiva.
I luoghi, si passa dalla Francia, dal sud della Francia, New York, la Gran Bretagna. La descrizione di questi luoghi, ci siete andati apposta? Li conoscevate già?
I went to the south of France a lot, as much as I could. I don't know, you always think it's going to be, you know, great fun and a holiday, and you'll be able to sit in the sun with the actors, and actually film sets are so stressful, and as a film writer, as a screenwriter, I find them so frightening, because you've written this thing and all of a sudden there are 200 people there making it reality. So I, in all honesty, I tried to stay away, but I did go to the house in the south of France, which was really beautiful. And I should say that New York isn't New York. We never went anywhere near New York. And I don't know if we really convince anyone that it's New York, but it looks pretty good to me. The house, the third episode takes place at a big traditional British country house, and that was beautiful. But all of the scenes take place at night, so they were all shot at 4 or 5 in the morning in the middle of November, with everyone in a bad mood, everyone cold, everyone tired, everyone wanting to go home. So it's true what they say about film sets. They're always, they're never as much fun as you think they're going to be.
Beh, sono stato molto nel sud della Francia, ho cercato di frequentare il più possibile la zona. Tutti pensano sempre che sia divertente, che sia come andare in vacanza, che ti metti a prendere il sole. Invece un set cinematografico è molto stressante, soprattutto da sceneggiatore, quando tu hai la tua idea e mondo, la tua idea di come verrà poi trasposto quello che hai scritto sullo schermo, e ti trovi lì con 200 persone a lavorare. Quindi, per essere sincero, cerco di stare il più possibile lontano dal set. Però sì, sono stato nella casa del sud della Francia, e New York in realtà non è per nulla New York, non abbiamo girato New York, non so se abbiamo convinto qualcuno. Ad ogni modo, nel terzo episodio invece c'è una grande tipica casa di campagna inglese, che è molto bella, però le scene venivano girate di notte, quindi il set era attivo dalle 4 alle 5 del mattino, era novembre, faceva freddo, tutti erano arrabbiati perché avevano freddo, erano stanchi, volevano andare a casa il più possibile, quindi non è mai così bello e divertente come appare dietro lo schermo, poi come una persona ha in mente.
L'ultima domanda è sui suoi prossimi lavori, se sta pensando ancora a qualcosa di, insomma, tipo One Day, insomma qualcosa di così bello e così intenso come il suo lavoro precedente.
You know, I've lived with Patrick Melrose for 5 years now, and I used to listen to the audiobooks as I walked around London, so I've had this voice in my head going round and round and round, and I love them, but it's very dark and very funny, but very cynical and cruel. And I really, really love them, but I want to do something completely different. So now I'm writing my own book, and I can't say much about it except that it's very sweet and kind, and perhaps a little bit more like One Day than certainly more than Patrick Melrose. So it's a love story. Patrick Melrose is the first thing I've written that has no love in it, in every sense of the word. And so I'm keen to go back to that subject matter and write something that's warm and funny.
Ho convissuto, diciamo, con Patrick Melrose per gli ultimi 5 anni, e in giro per Londra avevo nelle orecchie la voce degli audiolibri, e ho amato il personaggio e la storia, però è molto dark, molto cinico, molto crudele, quindi dire che adesso sto lavorando al mio libro vorrei fare qualcosa di completamente diverso. Posso solo dire che è molto qualcosa di molto più dolce e tenero, più simile a One Day, che è alla storia di Patrick Melrose. E prima di Patrick Melrose avevo sempre messo un po' di amore nei miei lavori e vorrei ritornare a un soggetto romantico.
Grazie.
Thank you very much.
David Nichols, autore e sceneggiatore di Patrick Melrose, la serie TV su Sky tratta dai romanzi di Edward Santobin. Con questa intervista siamo arrivati alla fine di 5 pezzi facili, le 5 chiacchiere intorno a Immagine e Parole. Questa era la quinta chiacchiera sulla serie TV. In tutte le puntate chiuderemo con una serie TV. Ci trovate sul sito di Radio Popolare, 5 pezzi facili, ma ci trovate anche su Facebook alla pagina di Chassis Radio Popolare e su Twitter Chassis Radio Pop. Un saluto. Saluto da Barbara Sorrentini con una canzone tratta da 13, la serie TV 13, che è arrivata alla seconda stagione, è Into the Blue, insomma una sorta di cover della canzone di Neil Young, fatta qui dai Chromatics. Ciao a tutti, ci ritroviamo sabato prossimo a partire dalle 10.40 con 5 pezzi facili. Ciao! You pay.